Allora, abbiamo cantato l'inno Marciamo nella luce di Dio, no? Ma quando quella luce manca, abbiamo il coraggio di dire, come ieri ha detto Stefania, che cosa mi vuoi dire, Signore? Ecco, quando nasce un problema nella vita, ci troviamo di fronte ad un ostacolo, ad una difficoltà, noi scappiamo oppure restiamo là per dire che cosa mi vuoi dire, Signore? Fratello Franco, da una Bibbia originale, vero? Quella originale proprio, ha letto il Salmo 77. Io ho voluto soltanto tirare fuori sette domande che il salmista fa in questo salmo. E sono un po' le sette domande che a volte noi facciamo a Dio. Il Signore ci respinge forse per sempre, sai, tu un problema dietro l'altro e poi ti viene di chiedere, ma il Signore mi respinge sempre, non mi vuole ascoltare, non mostrerà più la sua bontà. La sua misericordia è venuta a mancare per sempre, la sua parola è cessata per ogni generazione, Dio ha forse dimenticato di avere pietà, egli ha soffocato nell'ira il suo amore. Oh Dio, le tue vie sono sante, quale Dio è grande come il nostro Dio? Vedete, sono le domande che noi ci poniamo quando preghi, 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 preghi e non hai risposte. Allora, vedete, queste sono le difficoltà, i problemi un po' che affrontiamo nella nostra vita, un divorzio, una malattia, un incidente, una perdita molto cara. E quando ci succedono queste cose, la domanda alla quale vogliamo rispondere a tutti i costi è sempre la solita. Perché? Perché proprio a me? Perché è successa questa cosa? E vedete, questo perché può portarci anche in uno stato di depressione, perché se cerchiamo a tutti i costi una risposta, allora tante volte le risposte non ci sono. E diffidate da quelli che vi danno la spiegazione per ogni cosa, diffidate. Perché tante volte esistono dolori a cui non sempre si può dare una spiegazione. Dobbiamo imparare ad accettarli, senza pretendere di capirli ad ogni costo. Forse in quel momento non si capiscono, forse ci vorrà del tempo per poter capire quel dolore. Ma a volte noi cosa facciamo? Cerchiamo a tutti i costi i perché. Vedete, il Vangelo non spiega i dolori, ma ci dice come si sta davanti ad una sofferenza. Il Signore ti dice, guarda, non è che ti dà la risposta al tuo dolore, ma ti dice, ti dà anche la forza di stare in piedi davanti ad un dolore. Le armi che usiamo per difenderci dalla sofferenza sono due. Mi piace questa immagine, il cuore che va a braccetto con il cervello, no? La ragione e le emozioni. Noi usiamo queste due armi per poterci difendere quando arriva un problema nella nostra vita. Allora, la ragione può soltanto constatare quello che ci è accaduto, ma non risolve il problema. E poi ci affidiamo a che cosa? All'emozione. E con questa è un po' una bussola interna che cerca la strada della soluzione. Sento che questa è la volta giusta e andrà bene. Allora ci affidiamo a queste due realtà per cercare di superare un problema, una situazione che ci sta facendo soffrire. Ma quando nella ragione e nelle emozioni riescono a risolvere il problema, si entra in crisi. Si può entrare in depressione. Vedete, a volte la disperazione ci spinge ad usare la ragione e le emozioni, facendoci dipingere dentro di noi un Dio che non è il vero Dio. Allora ci costruiamo dentro di noi un Dio che non è il Dio della parola di Dio. Perché vogliamo a tutti i costi trovare una soluzione. A questo Dio gli facciamo dire quello che vogliamo sentire, lo dipingiamo su misura alle nostre esigenze e ci piace avere un Dio che ci assomiglia, un Dio che ci dà ragione. Tante volte, quando per esempio qualcuno ci fa male, o a noi o alla nostra famiglia, noi usiamo la frase Dio è grande. Dio è grande nel senso che quando quella persona che mi ha fatto male la vedrò soffrire, io avrò un grande godimento. No, non è quel Dio. Ma questo è il Dio che ci siamo dipinti nella nostra mente. Vedete, tante volte noi siamo bravi a puntare il dito su quelle persone che si costruiscono un idolo, no? Un idolo di gesso, di marmo, di legno, eccetera, eccetera. E quella si chiama idolatria. Ma anche costruirsi nella propria mente un Dio che non è il Dio della Bibbia, quella è idolatria a tutti gli effetti. Non farti alcuna immagine. No, anche nella nostra mente, se tu ti fai un'immagine di un Dio che non è il Dio della parola di Dio, quella è idolatria. Perché quel Dio tu te lo sei costruito affinché ti possa dare ragione. Ma non funziona così. Non funziona assolutamente così. Vedete, questo è il Dio che ci costruiamo, che ci piace avere a fianco. Hai ragione, non meritavi questo dolore, continua così, basta perdonare, perché sapete, l'uomo fino ad un certo punto riesce a perdonare, ma poi basta. Me ne ha fatto uno, due, tre, quattro, ma poi adesso basta. Ama solo chi ti ama. Questo è il Dio, questo Dio non è il Dio della parola di Dio, è un Dio della nostra immaginazione, che ci siamo costruiti dentro la nostra mente. Vedete, finché non distruggiamo questo idolo che ci siamo costruiti nella testa, non ci sarà mai spazio per il vero Dio. Perché nella nostra mente c'è un Dio che non è il Dio vero, ma è il nostro Dio, il nostro idolo. E bisogna distruggere quel Dio della nostra mente per poter dare spazio al vero Dio. Perché quando Dio entra nella nostra vita, ha bisogno di spazio. E noi gli dobbiamo dare questo spazio. Mentre noi riempiamo la nostra vita di tante cose, no? che cerchiamo di coprire i buchi, i vuoti, ma no, a questo punto stiamo togliendo lo spazio che spetta a Dio, al vero Dio. Qual è la differenza tra un idolo e il vero Dio? Un idolo lo costruiamo perché viene disegnato perché ci deve rassicurare. Quel Dio che ci siamo costruiti nella mente lo costruiamo perché ci deve rassicurare, mentre il vero Dio è quello che ti toglie le sicurezze. Il Dio vero ti toglie le sicurezze, perché a noi non ci piace dipendere da qualcuno. Io voglio essere indipendente, io voglio essere autonomo, non voglio dipendere da qualcuno. Mentre Dio ti dice: io ti tolgo tutte le sicurezze perché tu devi fare solo una cosa: fidarti di me. Questo devi fare, devi fidarti di me. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, lascia tutto quello che hai, lascia la tua sicurezza, lascia quello che è per te prezioso e seguimi. Questo è il vero Dio. E noi siamo pronti a lasciare per seguire il vero Dio? Noi vogliamo certezze, noi vogliamo toccare le cose. No, dice il Signore, tu ti devi fidare di me, tu devi avere fiducia in me. Solo quando la ragione e le emozioni si arrendono alla potenza dello Spirito Santo, solo allora la grazia di Dio ci darà la forza di guardare a Gesù. Vedete, per carità, noi dobbiamo usare la ragione e le emozioni, ma devono essere sempre sottomessi alla volontà dello Spirito Santo, non alla nostra volontà. Solo allora arriva in una maniera prepotente, in senso positivo, la grazia di Dio. Solo allora la grazia di Dio ci riveste di certezze. Vedete, fissare lo sguardo su Gesù che cammina sulle acque e non sulla tempesta, questo fa la differenza. Ma noi siamo sempre a guardare lì la tempesta e quel problema e quell'altro problema. Poi, oltre ai nostri problemi, vogliamo anche un po' farci carico dei problemi degli altri, perché non ci bastano i nostri. Allora vogliamo prendere anche gli altri pesi. Ma guardate che siamo umani, siamo fragili. Il Signore ci ha messi sempre insieme perché soli non ce la faremo mai. Da solo non si può arrivare in cielo. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Il Signore ci mette nella condizione di avere bisogno l'uno dell'altro. Vi ricordate quando Dio disse a Mosè: vai a parlare dal faraone e di queste cose. Ah, Mosè cosa disse? Ma io non so parlare, io sono balbuziente. Ma non sarebbe stato più facile per Dio toccare le labbra di Mosè e dire: vai, ti mando io, ti ho toccato le labbra, non sei più balbuziente, puoi parlare. No, l'ha messo in una condizione di avere bisogno di suo fratello. Allora Dio ci mette nella condizione di avere bisogno l'uno dell'altro. Paolo dirà tre volte, cioè uno come Paolo, che sta dal terzo cielo, ha sentito parole ineffabili, non so che cosa ha visto, non sappiamo che cosa ha sentito, ma secondo me ha goduto un'esperienza meravigliosa, stare lì alla presenza del Creatore. È stato qualcosa di eccezionale, eppure aveva qualcosa che lo faceva soffrire. Tre volte ho chiesto, ma il Signore mi ha detto: la mia grazia ti basta. Bene, se Paolo non avesse fatto pace con questo suo problema fisico, non sappiamo che tipo di problema era, e avrebbe sempre continuato a dire: perché, perché, io che faccio questo, perché, non avrebbe avuto pace. Ma Paolo fa pace con questa sua sofferenza, fa pace, e dice, il Signore gli risponde, dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra quando siamo deboli. E poi Paolo dice una cosa troppo bella, guardate che cosa dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e per la grazia di Dio che io sono quello che sono, non per i miei meriti, non perché io sono bravo, e per la grazia di Dio. Noi dipendiamo da Dio, noi respiriamo grazie a Dio. Tutto ha senso nella vita se c'è Dio dentro di noi. E come ho detto ieri, tante volte noi ci fissiamo sul punto che io sono credente, ho la fede, beh, non devo soffrire. No, assolutamente, non è così. Il Signore non è venuto a toglierci la sofferenza. Il Signore è venuto a toglierci la disperazione dalla sofferenza. E questo fa tanto. Io soffro, sì, ma non sono disperato. Perché ciò che ti fa entrare in depressione è la disperazione, quando tu non vedi più luce nella vita. Dovremmo avere il coraggio di interrogare Dio. Perché noi abbiamo un rapporto padre-figlio ed è bello poter fare delle domande a Dio. Sarebbe bello imparare a farci educare dai Salmi. Vedete, i Salmi è l'unico libro dove l'uomo parla a Dio. E ci sono delle domande, domande lecite, perché noi siamo figli di Dio, ci crediamo sì o no? E farsi educare dai Salmi è crescere nella fede. Che cosa mi vuol dire, Signore, attraverso questa esperienza? Quando si presenta un problema, poniamogli questa domanda. Che cosa mi vuol dire, Signore, attraverso questa esperienza? Che cosa mi vuol dire attraverso questo dolore? Che cosa mi vuol dire? Che cosa mi stai dicendo attraverso questo fallimento? Allora, diamo la parola a Dio. Poniamo a Dio queste domande. Perché Lui è il nostro Padre. Dio ci parla attraverso i dolori. Siamo capaci di ascoltare la sua voce? Vedete, la vita non ha effetti speciali, ok? Dio non si manifesta a noi con lampi, tuoni e fulmini, assolutamente. Dio si manifesta in noi in una maniera molto silenziosa. Dobbiamo essere noi a captare la sua voce, a desiderarla. Giacomo dirà: fratelli miei, considerate una grande gioia. Ma chi non ha fede direbbe: ma tu sei pazzo, come posso considerare una grande gioia quando mi trovo di fronte ad una sofferenza? Sì, perché quella sofferenza ti rende sensibile per te stesso e per aiutare gli altri. Quella sofferenza ti sta facendo crescere, quella sofferenza ti sta modellando. Tante volte la nostra fede deve scontrarsi con i silenzi di Dio. Sapete, quando preghiamo e non c'è una risposta immediata, perché noi vogliamo tutto e subito. Ma vi pare che quando Gesù era nel Getsemane, che prega 3 volte il Padre, che le ginocchia non lo reggono, cade a terra 3 volte, il Padre gli risponde? No, non gli risponde. Sarebbe stato bello in quel momento che Gesù avesse potuto ricevere quella frase che ha ricevuto nel giorno del battesimo: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Non l'ha ricevuta quella frase. Oppure una frase del genere: guarda figlio mio, mi sono compiaciuto per tutto quello che hai fatto, coraggio. Non riceve quella frase, riceve una spianata di silenzio. Poi va dagli apostoli. Bene, adesso mi incoraggeranno gli apostoli. E cosa fanno? Dormono per la tristezza. Ma Gesù fa una cosa meravigliosa. Continua a pregare. È in quella preghiera che Gesù trova la forza di dire ai discepoli: andiamo, l'ora è giunta. E anche noi tante volte ci scontriamo con questi silenzi e il Signore ci dice: non smettere di pregare. Oppure: a Vittorio hai dato e a me no, figli e figliastri. Perché a Vittorio sì e a me no? Lui l'hai benedetto e a me no, perché? Oppure: perché mi capitano queste cose uno dietro l'altro? Non riesco a vedere luce in fondo al tunnel. Queste sono le realtà, le nostre realtà, fratelli e sorelle. Vedete, solo quando la nostra fede ci scandalizza si diventa veri credenti. Noi abbiamo fede, ma tante volte solo quando la fede ci scandalizza noi iniziamo a credere, e abbiamo una testimonianza di questo. Il racconto tra Pietro e Gesù. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Sta parlando a tutti, sta parlando agli apostoli e a Pietro, perché usa il plurale. Ma io ho pregato per te, perché Gesù ha visto l'anello, diciamo, debole, no? Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Vedete, per Gesù non sarebbe stato più facile dire a Satana: Pietro è mio figlio, lascialo stare, non toccarlo, no? Io ho pregato per la tua fede, perché a combattere devi essere tu. Tu devi combattere. Io ho pregato per la tua fede affinché non venga meno. Guardate che cosa dice adesso. Quando sarai convertito. Ops. Come quando sarai convertito? Ma non era convertito Pietro? Perché quando Pietro viene scandalizzato dalla sua fede, che rinnega Cristo e uscì fuori la città e pianse amaramente, quello è il momento in cui che ha capito che la sua fede l'ha deluso. È lì che Pietro trova la forza di credere veramente. Solo quando la nostra fede ci delude, quando la nostra fede cade a terra, dobbiamo prendere una decisione: o lasciarla a terra oppure trovare la forza di rialzarsi e continuare il cammino. La fede è un dono di Dio che l'uomo può solo accogliere o rifiutare. Dio fa questo dono a tutti quanti. Noi possiamo accogliere questo dono o rifiutarlo. E le prove sono il terreno dove cresce la nostra fede. Abbiamo bisogno di questo terreno. Ma c'è una promessa che il Signore ci regala, che per me le promesse sono certezze, perché quando vengono dall'uomo possono essere delle promesse che si avverano sì e no, ma quando una promessa viene da Dio dobbiamo crederci non al 99%, ma al 1000 per 1000. E lui dirà: nessuna tentazione vi abbia colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele, che non permetterà che siate tentati oltre le vostre capacità, oltre le vostre forze. Questa è una certezza. Ci crediamo sì o no? Fratelli, dobbiamo crederci. Perché vedete, noi possiamo incontrarci quanto vogliamo. Possiamo fare gli studi più belli di questo mondo. Ma se non ci crediamo... Quando leggiamo, ah sì, sta cosa la conosco, sì, la conosciamo, Ma l'hai fatta entrare nel cuore? Perché se non è entrata nel cuore ed è rimasta qua, non ha senso, fratelli. Vedete, assurdo ma vero. Più delle volte la sofferenza ci conduce in un territorio che non vorrebbe mai esserci, è quello dell'assurdo, dove ogni cosa perde il senso. Frase di incoraggiamento, quando qualche fratello o sorella sta soffrendo, noi siamo pronti lì a mandare messaggi, no? Dai, fratello mio, non mollare, Dio è con te, sto pregando per te. Ma sapete, chi soffre, non sto dicendo che non ha bisogno di queste frasi, ma c'è una cosa che va al di sopra di queste frasi. E sapete che cos'è? La nostra presenza vicino a chi soffre. È la presenza che può fare la differenza. Non le frasi che noi mandiamo in una maniera ripetitiva. E quando tu sei vicino ad una persona che soffre, che cosa mi vuoi dire, Signore? Il Signore ti sta dando una risposta. C'è un angelo che io ti ho mandato per darti consolazione. Quando siamo nel territorio dell'assurdo, ricordiamoci questo. Per anni Abramo e Sara hanno chiesto un figlio, hanno perso le speranze, tanto che poi Sara permette ad Abramo di accoppiarsi con una serva, ma non era quello il progetto di Dio. Passano degli anni, perdono ogni speranza e il figlio arriva. Boom. La promessa di Dio si adempie. Poi, bene, adesso me lo devi dare quel figlio, ma non soltanto me lo devi dare. Lo devi pure offrire in olocausto. Ditemi, umanamente questo non è assurdo? È assurdo sì o no? Cioè, è inconcepibile. Tu prima mi dai un figlio. Va bene, ti ringrazio. L'ho atteso per anni, avevo perso pure le speranze. Adesso tu me lo chiedi. E non me lo chiedi soltanto. Lo devo pure ammazzare. Che genitore, entri in quest'ottica. Non è facile. Ecco perché quando siamo nel territorio dell'assurdo ogni cosa perde significato. La scrittura non ci parla di quello che Abramo ha pensato in quel momento. Ma è pieno di dettagli per compiere la volontà di Dio. Vedete, prese la legna per l'olocausto, caricò su Isacco, suo figlio, poi prese in mano il fuoco, il coltello, si incamminarono tutti e due insieme. Vedete com'è dettagliata la scrittura in ogni passaggio, ma non dice quello che Abramo stava pensando in quel momento. Perché sapete, Abramo ha pensato, ha sperato contro ogni speranza. Cioè, nostro Signore ci dice, anche di fronte alla morte, tu non devi mai perdere la speranza. Infatti dirà la scrittura che Abramo riebbe il figlio come una specie di resurrezione, perché quando Abramo ha alzato il coltello, per Abramo il figlio era già morto. Questo è l'assurdo per l'uomo. Nell'assurdo che noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio, quando uno deve avere fede? Quando tutto va bene? No! Quando le cose non vanno bene, è lì che dobbiamo avere fede, è lì che noi dobbiamo dimostrare di avere fiducia di Dio. E infatti Abramo verrà premiato proprio per quello che ha fatto, perché alla fine dirà, perché tu no, cioè, non hai ubbidito alla mia voce, non hai dubitato. E il Signore ci premia sempre quando ci fidiamo di Lui. Vedete, quando Dio interviene nelle nostre vite, molte volte veniamo sconvolti. Noi preghiamo, no? Dio, se, magari se Dio dovesse intervenire. Poi arriva Dio e quando Dio entra nella nostra vita, fa rumore nel senso positivo, si vede. Ma noi non siamo abituati a questo. Infatti, quando l'angelo diede l'annunzio a Maria, ella fu turbata. Oppure i discepoli, quando lo vedono camminare sulle acque, furono turbati e impauriti. Oppure il giorno dopo la risurrezione, che Gesù li va a trovare, dice la scrittura, furono sconvolti e atterriti. Cioè, quando Dio si manifesta, noi preghiamo, ma quando si manifesta non siamo pronti e veniamo turbati, atterriti e impauriti. Invece dovremmo scoppiare di gioia, ma non siamo pronti. Ecco, dobbiamo essere pronti ad accogliere le benedizioni di Dio, perché Dio interviene nella nostra vita, non dobbiamo mai scoraggiarci. Vedete, Dio allarga i nostri confini. E a noi ci piace, tante volte ci piace vivere in un metro quadro. Sapete, ci coltiviamo questo metro quadro, lo sistemiamo con un vaso di fiori, poi gli mettiamo una TV, poi gli facciamo questo, poi gli facciamo questo. Cioè, ci piace stare in questo metro quadro. Arriva Dio e ti distrugge quel metro quadro. E tu ti arrabbi. Come? Io stavo bene in questo metro quadro. Il Signore ti dice, no, no, io per te non voglio un metro quadro, voglio un castello. Io voglio per te un castello. Sei sprecato per un metro quadro. Allarga i miei confini. C'è una preghiera meravigliosa, no? Dove questo grande uomo dice, Signore, allarga i miei confini. E noi a volte ci piace stare in quel metro quadro, no? Dice il Signore. Io ti tolgo quel metro quadro perché tu sei mio figlio. E tu non puoi vivere in un metro quadro, ma tu devi vivere in un castello. Vedete, la relazione con Dio non è univoca, dove parla soltanto Dio e noi dobbiamo solo ascoltare, ma è un dialogo. E mi piace questa bellissima preghiera di Giobbe. Vedete, ognuno di noi ha un libro particolare nella Bibbia, no? Che gli ha cambiato la vita. E uno dei libri che mi ha cambiato la vita è proprio il libro di Giobbe. Ero appena convertito e quando aprivo la Bibbia si apriva sempre a Giobbe. E io dissi, chiedo al predicatore se si può studiare questo libro, perché mi interessava, vedevo sempre Giobbe, non conoscevo questo personaggio, non conoscevo il contenuto. E lui mi disse, il predicatore, guarda, vuoi che studiamo Giobbe? Preparalo tu. Mazza di Dio, preparo io, sono appena convertito. Comunque accettai la sfida, a me mi piacciono le sfide. Per un anno ho presentato questo studio alla comunità. Dopo un anno un fratello non veniva più in comunità perché era ammalato, aveva un cancro alla prostata e non ce la faceva a venire in comunità. Io la domenica andavo per fargli la cena e un giorno mi disse questo fratello, lo studio di Giobbe mi sta dando una forza immensa. Porca miseria, Dio mi ha usato per questo fratello. Dio mi ha usato per questo fratello. Perché vedete, la sofferenza di Giobbe può essere la nostra sofferenza. E Giobbe, mi piace questo, specialmente il capitolo 16, quello che il dialogo tra Giobbe e Dio. Che se io togliessi la scritta di sopra Giobbe, uno direbbe, ma è sicuro che si trova nella parola di Dio questo dialogo? Sì. Si trova nella parola di Dio. Perché vedete, il libro di Giobbe mi ha fatto capire che Dio non è in giacca e cravatta, un Dio distante, ma Dio è vicinissimo, Dio è un padre. E lui dice, in piena sofferenza, Giobbe dirà, se parlo il mio dolore non è alleviato, se cesso di parlare che sollievo ne ho? Ora però egli mi ha ridotto all'estremo delle forze. Cioè, egli, questo pronome, è rivolto a Dio. Tu hai devastato l'intera mia famiglia, mi hai coperto di rughe, questo testimonia contro di me, la mia magrezza si leva e testimonia contro di me, la sua ira mi diligna, mi persegue, disdegna i denti contro di me, il mio nemico aguzza il suo sguardo su di me, spalancando la bocca contro di me, mi percuote con disprezzo sulle guance, si radunano assieme contro di me. Dio mi ha dato in balia degli empi, dirà, mi ha consegnato nelle mani dei malvagi, Dio mi ha fatto questo, vivevo tranquillo, ma egli, cioè Dio, mi ha distrutto la vita. E uno direbbe, ma è possibile che questo si trova nella Bibbia? Sì, perché questo è un dialogo tra un padre e un figlio. E non c'è nulla di sbagliato arrabbiarsi con Dio. Avrà ragione lui, ok, ma fammi capire, Signore. Aiutami a capire. Questo ci sta dicendo il Signore. Egli mi assale ripetutamente con violenza. Avventa contro di me come un guerriero. Ma poi dice Giobbe una cosa bellissima e dirà: la mia preghiera è pura, sincero di cuore. Noi dobbiamo andare a Dio come siamo. Tante volte il mondo ci fa sentire sbagliati. No, non è vero. Noi possiamo sbagliare nella vita, ma non siamo sbagliati. Siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio. Vedete, e poi dirà: fin d'ora ecco il mio testimone è in cielo, il mio garante è in alto. La preesistenza di Cristo fa un accenno alla presenza di qualcuno che avrebbe testimoniato a favore di quest'uomo fedele. È bello poter avere un rapporto meraviglioso così con Dio. E alla fine di tutto questo, e concludo, Giobbe dirà una cosa bella e spero che ognuno di noi, dopo un'esperienza di sofferenza, possa arrivare a dire queste bellissime parole. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti vedono. E che il Signore possa benedirci affinché i nostri occhi possano vedere la gloria di Dio. Amen.